Centrale.
Il ritmo della città.
Centrale Sport. Il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti. Le analisi tecnico-tattiche. Le interviste. La voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Torniamo con la consueta trasmissione del lunedì sera, Centrale Sport, dopo la pausa natalizia. Proprio ieri è ripreso il campionato di Serie D, si è giocata la prima giornata di ritorno, è stata una domenica particolare per il calcio neretino, perché si è celebrato il ritorno al Giovanni Paolo II dopo un intero girone d'andata giocato sul campo neutro di Matino. Folla delle grandi occasioni, stadio praticamente esaurito, e poi la ciliegina finale sulla torta, il gol di Gennari all'85esimo, che ha consentito al Nardò di battere l'Andria. Una vittoria che ha inoltre permesso al Nardò di accorciare nuovamente sulla capolista. Diciamo, tra Nardò e Altamura c'è questo susseguirsi di stacchi che aumentano, diminuiscono, e con la vittoria di ieri il Nardò si è portato a meno 4. Parleremo di tutto questo naturalmente con Fernando Pero, che saluto e al quale auguro buon anno.
Grazie, ben ritrovati anche noi.
Naturalmente anche ai nostri
ascoltatori. Sì.
Allora, dicevamo, una domenica che sarà consegnata alla storia, soprattutto diciamo per questa riapertura dello stadio dopo tanti mesi di chiusura e questo entusiasmo del pubblico neretino.
Sì, diciamo che è stato un evento, no? Perché poi insomma, tornare nella propria casa dove si è stati forestieri per circa 4 mesi, insomma, da settembre a dicembre, sono 4 mesi, sì, è sempre piacevole, no? Al di là del restyling che è avvenuto in questi mesi, si parla proprio di sacrifici in senso stretto, di anche per la squadra e per la società, non solo per i tifosi, soprattutto per i tifosi, perché poi chi magari per forza ha dovuto rinunciare a venire a Matino sicuramente è rimasto amareggiato, no? Per il fatto di non poter seguire il Nardò per svariate ragioni, noi familiari, di lavoro e quant'altro, perché diciamo che iniziare alle 2:30 una partita a oltre 20 km di distanza significa di fatto rinunciare al pranzo domenicale con la famiglia, oppure mangiare a parte
o anticiparlo
mangiare a parte nell'anticiparlo, appunto, no? E quindi, però, nonostante questo, abbiamo visto che a Matino gli spalti erano comunque pieni per quella che era la capienza e la disponibilità data dal sindaco di Matino, che continuiamo a ringraziare, dalla presidentessa. Tornare a Nardò ha un altro significato, e spero che non sia solo figlio della curiosità quello di ieri, ma che sia, diciamo, il seme di una passione che continua a esserci e che speriamo di ritrovare nei futuri appuntamenti, non solo perché magari coincideva con una partita di cartello come quella dell'Andria, però siccome noi neretini siamo un po' atipici, avevo seguito questa prevendita, chiamiamola così, della questa caccia al biglietto, chiamiamola, e purtroppo siamo inguaribili, nel senso che noi siamo last minute su tutto, e quindi è capitato che ero presente perché logisticamente non sono ancora operativo nella vecchia segreteria, per cui nella sede amministrativa mi sono dovuto adattare in questi mesi. La preparazione della documentazione della partita di ieri l'ho svolta presso la sede amministrativa, laddove, nonostante le comunicazioni del sold out, vi era la fila fuori che gente chiedeva il biglietto. Questo per dire come curiosamente il neretino non cambi mai le proprie abitudini, no? E se rimanda sempre all'ultimo cose che potrebbe fare molto prima. E la cosa che mi è dispiaciuto, oltre al fatto di qualcuno che è sicuramente rimasto fuori, quello di non poter diciamo avere un campo che magari ospitasse più pubblico, no? Perché ieri, qualunque fosse stato il numero, secondo me anche 3.000 o più, l'avremmo sicuramente venduti i biglietti. Ma ripeto, non solo per un fatto di curiosità, o spero, no, che non sia solo un fatto di curiosità, quindi mi aspetto dalla prossima col Gravina di rivedere la stessa gente, perché magari la squadra continua a meritarselo.
Sì, naturalmente il fatto di avere uno stadio completamente esaurito pone già un problema, no? Quello di una capienza che effettivamente con l'installazione dei seggiolini è diventata un po' eccessivamente ristretta per quelle che sono le potenzialità della Piazza Neretina. E probabilmente dal punto di vista della politica bisognerebbe già cominciare a muoversi, no, per cercare di venire incontro a questa esigenza che risulta abbastanza evidente e palpabile, no? Non immagino cosa potrebbe accadere in occasione di una gara decisiva per un'eventuale promozione in Serie C, no? Quindi è strano che ci possano essere tante partite con il rischio di tutto esaurito. È un segnale evidente che bisogna intervenire per aumentare la capienza dello stadio. Se quanti ci ascoltano vogliono esprimere la loro opinione anche su questo argomento, ma su quella che è stata la partita ieri con l'Andria, ricordo il nostro numero WhatsApp, che è il 328 80 20 680. Partita con l'Andria, ecco, approfitto anche per dirvi che a breve ci collegheremo con uno dei protagonisti della partita di ieri, l'attaccante Nardò Gaetano D'Ammacco, che ha lasciato il segno. Naturalmente il gol è stato di Gennari a 5 minuti alla fine, con una inzuccata in elevazione, c'è anche da dire, lo testimoniano, no, le foto che sono apparse sui giornali, sui siti di oggi. Però bisogna anche riconoscere il merito di D'Ammacco, che è stato l'autore dell'assist, del calcio, sì, di punizione battuto dalla destra e che poi Gennari ha trasformato in rete. Partita con l'Andria che ha detto che naturalmente gli scontri diretti sono scontri molto complicati. Noi spesso abbiamo sottolineato come il Nardò avrà la fortuna di giocare in casa, soprattutto nel mese di febbraio, tanti scontri diretti. Quello di ieri era soltanto il primo, poi a febbraio si giocherà in casa con il Casarano, con l'Altamura, forse proprio la prima domenica di marzo ci sarà un altro scontro diretto casalingo contro il Martina. Naturalmente giocare in casa queste partite è un vantaggio, però non è poi così facile, no, domare avversari attrezzati come si è dimostrato ieri l'Andria. Una gara probabilmente condizionata anche dalla conoscenza quasi perfetta specchio dei due tecnici, tant'è che De Candia per l'occasione ha modificato assetto tattico, è passato ad un 3-5-2 che poi era una sorta di 3-6-1, no? Perché sappiamo bene che Strambelli ormai da più di qualche anno ha arretrato il suo raggio d'azione. Lui è nato come trequartista, però già 2-3 anni fa Molfetta giocava stabilmente a centrocampo, ieri ha agito a supporto dell'unica punta che inizialmente è stata Piccioni e poi Scaringella, però diciamo si è visto molto spesso a centrocampo. E poi comunque era l'uomo che poteva con le sue invenzioni cercare di rompere gli equilibri che si verificavano, che si registravano in campo. Strambelli, per chiudere il discorso su questo giocatore, è stato protagonista peraltro dell'azione più interessante del primo tempo, quando approfittando Scaringella, approfittando di un tocco non preciso di Guadalupi, ha lanciato proprio il compagno che ha superato due giocatori del Nardò, poi ha concluso dal limite, ma
stanco
sì, un po' esausto per i metri percorsi, ma comunque Viola era sulla traiettoria e ha intercettato senza grossi problemi.
Sì, è vero.
Diciamo il primo tempo è stato davvero poverissimo di emozioni, poi la gara si è un po' accesa nella ripresa perché il Nardò ha cominciato ad esercitare una certa pressione, ha tenuto in mano il bandolo del gioco con una certa continuità, è andato anche al tiro in qualche circostanza, non sono state diciamo occasioni da rete clamorose, però il predominio del Nardò nella ripresa c'è stato e poi si è tramutato proprio a 5 minuti dal 90esimo in quel gol di cui abbiamo già parlato, quel gol di testa di Gennari sulla punizione battuta da Marco, punizione peraltro conquistata da uno dei giovanissimi che esordiva ieri, Borgo, l'altro era la Tagliata, giovani sì, che insomma hanno ben impressionato nella loro prima partita.
Sì, sì, sono due 2005 che abbiamo preso in settimana e che non mi aspettavo che esordissero conoscendo Mister Ragno, insomma. Infatti. E quindi la sorpresa nella sorpresa dei grandi a Ragno. C'è stato il contropiede di Ragno anche in questa cosa. Vabbè. Comunque, scherzi a parte, sì, non è stata una partita che veramente ha detto poco in termini di spettacolarità, nel senso che due allenatori che per un anno hanno viaggiato insieme quando abbiamo vinto il campionato di eccellenza e si sono divisi 400 km al giorno, credo che si conoscano in una maniera proprio così particolare che è ormai difficile che qualcuno scopra i segreti dell'altro, no? Quindi era proprio una partita a scacchi quella di ieri, molto tattica, in cui l'Andria però ha avuto il demerito secondo me di non affondare, quasi sia si volesse accontentare del non perdere e poi magari aspettare quel calcio da fermo che lo Iodice della situazione, scusami, il
Strambelli, che lo Strambelli della situazione,
sì, lo Strambelli della situazione ha pure avuto come opportunità, però poi D'Ambrosio in barriera l'aveva intercettata, quindi l'Andria non è che mi abbia impressionato dal punto di vista della, come posso dire, del coraggio, chiamiamolo così. Non ha avuto questa voglia di vincere la partita, ma aspettato fino all'ultimo momento buono. Poi nel secondo tempo, quando ha capito che insomma sarebbe stato difficile, anche perché il Nardò ha cominciato più a premere per portarsi a casa i tre punti e cercare quella svolta, no, che potesse arrivare con l'altro funambolo, diciamo un generatore di invenzioni calcistiche, può essere Gentile, cosa che è venuta pure quando D'Ambrosio per un niente non è arrivato sul pallone, no?
Sì, sul cross dal fondo.
Sì, quindi il Nardò diciamo ha preso le redini del centrocampo e il baricentro dell'azione si è spostato più verso la rete andriese, che ha cominciato secondo me ad avere paura. Non so quanto possa essere stato determinante l'uscita dei piccioni dopo pochi secondi, però secondo me è stata determinante, perché lui è uno che tiene alta la linea della squadra. Quindi l'Andria secondo me dell'linea ci ha rimesso un pochino in termini proprio di profondità, però per il resto non l'ho vista incisiva. Secondo me proprio era talmente a specchio questa partita, o comunque tatticamente proprio giocata sui minimi movimenti, che è rimasta inchiodata, tant'è vero che non abbiamo visto interventi dei portieri, no.
Diciamo l'unico intervento del portiere è stato poi alla fine su quel destro a giro di D'Ambrosio.
Sì, è stato quello, sì. Anche se c'era, voglio dire, non era una partita comunque noiosa, in che senso? Cioè una partita chiusa nelle occasioni, ma stranamente non noiosa, perché dalla quale poteva schiudersi in qualsiasi momento la possibilità della giocata o di cambiare il risultato. Cioè è molto strano che accada una partita del genere, quindi vuol dire che il livello d'attenzione è sempre rimasto altissimo, ma la speranza di poterla aprire su una giocata è l'unica possibilità, evidentemente era proprio il calcio da fermo, palla inattiva come la chiamano gli allenatori, e si è poi verificato. Stranamente abbiamo visto che Ragno ieri ci ha confidato che alla battuta doveva esserci o Gentile o Guadalupi, e che quando ha visto che nessuno dei due è andato sul pallone, no, ha detto ma chi ci sta da ma qua, vabbè, cioè della serie, anche lui ha i buoni piedi, e lo abbiamo visto. L'abbiamo visto perché secondo me Dammacco è stato più incisivo rispetto a Ferreira, perché Ferreira ha una struttura fisica diversa rispetto a Dammacco, e quindi ha bisogno ancora di trovare quella fluidità della corsa, di sbloccarsi, di trovare proprio quella leggerezza nella giocata che gli appartiene, anche l'essere determinante, no? Perché il tiro forte, la possenza fisica ce l'ha. Dammacco invece è entrato avendo dalla sua un'arma superiore, cioè quella del controllo palla, del dribbling stretto, del girarsi su se stesso in una maniera rapida, e nell'occasione che hai appena citato, quella del tiro, lui questo l'ha dimostrato tutto, no? Perché di fatto era in mezzo a tre avversari, lui è riuscito dal vertice dell'area a trovare lo spazio per tirare, e se non fosse stato bravo il portiere avrebbe fatto un euro gol. Quel gol che poi però lo ha servito sulla testa di Gennari, in quel momento è entrato a Dae, si sono spostati sono spostate le attenzioni sulle marcature verso il nostro Ganese, che ha dalla sua un fisico diciamo non nella norma e quindi tutti hanno temuto la sua inzuccata, tralasciando Gennari che ha staccato in assoluta libertà, pur sapendo che Gennari, non avendo quella statura da Marcantonio, non essendo robustissimo, però ha diciamo questa capacità di salto che altri non hanno. Ci ha confidato che l'anno scorso ha fatto 5 gol in Lega Pro, e non è poco, voglio dire, per un difensore che stacca e segna. Lo ha rifatto, vedendo, ci ha anche abituato ad altre,
sì, ma infatti
altri
lui
colpi in testa.
Sistematicamente in ogni partita va a saltare anche più di una volta.
Come
no?
Si dice, no? Vanno i centrali a saltare sulle palle inattive, però vedi Gennari che è un centrale che non svetta in centimetri sui suoi marcatori talvolta, ma invece riesce a essere sia un marcatore che un colpitore di testa. Ieri si è preso questa gioia che ha voluto regalare a questo stadio pieno, e finalmente, io dico, perché tante volte il Nardone, le occasioni di vetrina, no? Quando c'hai quella possibilità di mostrarti al pubblico, molte volte accade che la partita resta inchiodata, che non diventa spettacolare. Ripeto, ieri non è stata una partita spettacolare, diciamolo tutta, ma finalmente però il risultato ha fatto dimenticare questo particolare, quindi siamo stati contentissimi, e sicuramente non abbiamo ancora assorbito bene la gioia di questa sconfitta. Tale e tanta era la potenza emotiva, no? Che ha trasmesso, quindi pian piano riusciremo a farla nostra.
Sì, nel frattempo il nostro regista, che anche quest'anno, no, è Gianfranco Esposito, che salutiamo e che ringraziamo per la sua presenza, ci ha nel frattempo messo in collegamento con il nostro ospite telefonico di questa sera, che è l'attaccante del Nardò, Gaetano Dammacco, che penso ci stia ascoltando. Buonasera Gaetano.
Sì, sì. Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Salve, abbiamo parlato insomma di stavamo parlando di questa vittoria importante di ieri contro l'Andria, vittoria nella quale c'è il tuo zampino. Proprio dal tuo calcio di punizione è nata poi la trasformazione di Gennari. Ci chiedevamo com'è che ti sei trovato proprio te a battere questa calcio di punizione. Ti sei messo d'accordo con i compagni che spesso vanno a battere questi calci di punizione? Com'è nata questa situazione?
No, è nata, cioè, che io ho preso la palla, stavo più fresco degli altri, siccome gli altri avevano speso un po' tanto sul campo che non eravamo abituati, ho preso io la palla che ero più fresco. Poi è andata bene.
Poi naturalmente quando si segna su palla inattiva giustamente le attenzioni vengono focalizzate su colui che finalizza, però grandi sono anche i meriti, no, di chi mette poi un pallone con precisione, con qualità e consente poi che la rete possa essere realizzata. Tu eri rientrato, come dicevi, in campo da una ventina di minuti circa, no? Nel momento in cui poi c'è stato il gol. Diciamo, la tua presenza si è subito fatto sentire. Ricordo in una gara in cui ci sono stati pochi tiri in porta, il tuo colpo di testa dopo la triangolazione, mi pare, con De Giorgi, e poi anche quel gran destro a giro finale che poteva regalare un'altra soddisfazione al numeroso pubblico. Insomma, sicuramente una prestazione positiva la tua ieri. Sei soddisfatto, presumo?
Sì, sono soddisfatto di come sono entrato, perché sono entrato molto determinato per aiutare i miei compagni. Così ho fatto per portare la partita a casa. Io ho un pochino di esperienza per l'anno scorso, mi sentivo di aiutare i compagni, quindi sono entrato determinato e abbiamo portato la partita a casa, perché poi queste partite sono scaturite da episodi. Sì. Se l'episodio te lo sai prendere, bene. Ieri ce lo siamo presi e ci hanno portati 3 punti a casa fondamentali. Ora pensiamo già alla prossima, che sarà un'altra partita difficile. Siamo contenti per questa vittoria di ieri. Sono contentissimo di come sono entrato e niente.
Sì, Fernando, naturalmente probabilmente hai già ascoltato che c'è in studio anche Fernando Vero.
Sì,
quindi.
No, niente, io chiedevo a Gaetano quanto gli è mancato, diciamo, non essere al 100% in tutto il periodo diciamo del campionato di andata, cioè non essere sempre stato a disposizione. Cosa ti ha tolto questo infortunio che tu hai avuto e con quali prospettive pensi di poterti rilanciare nel girone di ritorno?
Fernando, io, tu come sai, mi ha tolto tanto, perché sia a me personalmente che alla squadra, perché sono un giocatore importante per la squadra come sono tutti gli altri. Il mio contributo poteva dare anche altre cose, però c'è stato questo piccolo infortunio nel momento mio migliore contro il Gallipoli, che stava andando tutto bene, però questo fa parte del calcio. Ti ripeto, mi ha tolto molto. Da ieri mi devo riprendere tutto, devo rientrare come sono entrato ieri e aiutare il mister, la società e i miei compagni in primis.
Quanto aveva pesato quella sconfitta col Cilento secondo te? E come avete fatto? Io chiaramente non frequento lo spogliatoio, quindi questi particolari non li conosco. Quali sono stati, diciamo, i dettami del mister per far dimenticare questa partita o il farvi insegnare qualcosa da quella partita?
È stata una sconfitta brutta, anche perché poi venivamo da molte partite vittoriose, quindi quella sconfitta ci ha demoralizzato un po', però cioè abbiamo detto, ci siamo detti in spogliatoio che la stagione era lunga ancora, quindi ci stava ancora tutto un campionato di ritorno. Da ieri ci siamo messi di nuovo in gareggiata a meno 4 dall'Alta Mura.
Tu fai parte, diciamo, dei 4 over d'attacco che sono un lusso per la categoria, no? Però ogni tanto capita che a danna allo stesso Ferreira, e poi è capitato pure a te, insomma, l'infortunio non vi abbia dato quella concorrenza che magari uno sprint superiore, no, nel cercare di essere titolare in campo. Ora, ovviamente sperando che ritorniate tutti e 4 disponibili e sempre al top, che obiettivi ti poni personalmente, non nella squadra, personalmente nel tuo campionato? Perché chiaramente chi mastica di calcio e conosce questa categoria sconosce il tuo valore, no? Lo abbiamo visto anche con la Nocerina, cosa ci hai combinato.
Personalmente devo cercare di migliorare l'anno scorso, lo score dell'anno scorso, di portare questa gente, questa piazza che merita a grandi traguardi. Poi collettivo, aiutare sempre i miei amici, aiutare il mister e aiutare la società che ha creduto fortemente in me. Questo mi pongo.
Che idea ti sei fatto del campionato, della classifica attuale? Cioè, è chiaro che l'Altamura non poteva continuare a vincere, ma non perché no, il calcio non lo permette, ma per via di una legge nascosta, no? Che non tutte le partite, non tutte le partite vengono, si vincono perché sei capolista. Ripeto, la Santa Maria Cilento ci ha dato una giustificazione, no, di questa regola. Però sta lanciando dei segnali importanti, cioè si è sgranata un po' la testa, nel senso che siamo tornati a essere secondi. L'Altamura ha dimostrato anche di non essere una macchina perfetta. Queste sono delle indicazioni che non ci permetteranno di abbassare mai la guardia se vogliamo ambire a qualcosa di importante, perché poi vediamo un Casarano che si è ripreso, un Martina che stranamente perde al 95esimo a Manfredonia, ma stranamente fra virgolette. Quindi qual è la tua idea del campionato e quali strade dobbiamo percorrere per non essere sorpresi da chi che sia?
Beh, io c'ho un'idea molto chiara del campionato, perché ne ho vinto uno io l'anno scorso, che stavamo a meno 8 a 5 giornate dalla fine. Quindi questo è un campionato molto equilibrato, più dell'anno scorso. Non ci stanno partite facili, sono tutte partite difficili, dove vai, dove chi si deve salvare, chi deve entrare nei playoff, chi deve vincere. Quindi è un campionato molto molto duro, che non puoi fare passi falsi, appena fai un passo falso ti ritrovi sotto. Quindi devi guardare partita dopo partita e devi cercare di vincere tutte, perché è così questo campionato.
Ascolta Gaetano, io di te mi ero fatto un'idea, non conoscendoti perfettamente, di un finalizzatore, cioè qualcuno che è letale nell'area di rigore, avendo dalla tua una base tecnica elevatissima. Lo hai dimostrato ieri, attenzione, nella circostanza in cui hai calciato a giro dal vertice dell'area, ti sei bevuto 3 avversari in quella circostanza, no? Quindi voglio dire, lì non lo fai se sei un pinco pallino qualunque, ma solo se hai delle capacità o delle qualità tecniche importanti, e tu le hai. Ti ripeto, io avevo un'idea tua come finalizzatore, come uomo d'aria, invece vedo che ami spaziare e partire più da dietro, anche essere di raccordo fra il centrocampo e l'attacco. È un'idea estemporanea oppure stai convergendo verso questo tipo di posizione in campo?
No, vabbè, io mi adatto a quello che mi dice il mister, poi se mi trovo, cioè sono anche finalizzatore, come ha detto lei. Però io sono un trequartista, cioè amo segnare, amo far segnare, come ieri. Quindi e amo anche avere la palla tra i piedi, perché poi posso fare qualcosa per i miei compagni. Quindi, come ha detto lei, un finalizzatore sì, assolutamente d'accordo. Anche però sono un trequartista che ama svariare e mettere, capito, in difficoltà la difesa, perché poi quello che svaria è sempre imprevedibile, è sempre difficile per la difesa prendere quel giocatore.
Ma
Quindi amo
a parte le
questa
indicazioni che ti dà il mister, tu cosa preferisci fare?
Io preferisco trequartista. Poi se il mister mi mette lì, io se capita l'occasione la butto dentro.
Beh, chiaramente.
Sono molto freddo sotto porta.
Infatti, io per questo dicevo che tu hai l'anima del goleador di quello che ama stare in area di rigore, secondo me, perché ne hai le qualità. Vabbè, detto questo, mi piacerebbe ascoltare da te un'impressione sul contesto di ieri, no? Perché si giocava in Serie D, chiaramente tu anche a Brindisi l'anno scorso hai vissuto situazioni particolari di tutto esaurito, di festa e quant'altro,
Sì.
però questa non è Serie D se il contesto è il sold out, se il contesto è festa e quindi un calciatore... Cosa riceve dall'esterno? Quali input gli arrivano da queste situazioni?
Beh, io che ho giocato anche in Serie C, è difficile vedere i campi così pieni, così con tanta passione. Anche l'anno scorso, ieri mi sentivo come se stavo giocando, anche se stavo in panchina, quindi non vedevo l'ora di entrare. Poi sono entrato, meno male, sono entrato bene anche. Quando vedo la gente allo stadio mi esalto, più gente sta, più mi viene voglia di giocare. Quindi vedere questa gente in Serie D non è di certo da poco. Faccio i complimenti a tutti i tifosi che ci sostengono sempre. Questo è.
Ascolta, ti faccio un'ultima domanda, poi passo il microfono a Michele. Adesso c'è un girone di ritorno dove l'identità delle squadre è chiaramente cambiata, dove gli obiettivi sono cambiati, dove piuttosto che magari a volte a giocare al calcio ti si tirano fuori le unghie e i denti, no? Per raggiungere certi obiettivi. E domenica si va in un campo particolare dove... ci sta una storia anche di Lega Pro alle spalle in quel di Pagani, ma è anche un ambientino un pochino caldo, prova ne sia
Sì, lo conosco.
la grossa partecipazione dei tifosi. Vabbè, tu hai vissuto a Nocera che è a due passi, quindi
No,
mi
ho
sembra
anche
che
giocato 2 mesi a
infatti
Pagani.
ha una presenza anche con la Paganese, ho visto nel suo curriculum proprio in Serie C.
Quindi voglio dire quanto servirà l'essere professionista freddo e distaccato da queste situazioni in questi campi e in tutti i campi, direi, dove adesso il clima cambierà sicuramente.
Sì, io come già detto, ho vissuto lì a Nocera, a Pagani, so com'è l'ambiente, napoletano, campano, e quindi noi ci prepareremo nei migliori modi, andremo lì con molta umiltà, come abbiamo sempre fatto dall'inizio stagione, e cercheremo di far bene, di far la nostra partita, e poi se fa la prestazione, poi di conseguenza viene alto.
Sì, abbiamo parlato nel corso di questa conversazione a lungo anche insomma, dei tuoi trascorsi nella Nocerina, non a caso perché diciamo, il risultato più importante della tua carriera a livello di squadra naturalmente è quello dello scorso anno, quando hai vinto il campionato di Serie D a Brindisi, però a livello di realizzazioni personali le due migliori stagioni sono quelle in cui ha giocato nella Nocerina, no? 15 reti
sì.
Il primo anno, la stagione 20-21, anzi 10 reti
il primo anno e il secondo anno 15.
E 15 la stagione 21-22, che era quella a cui faceva riferimento Fernando quando realizzasti uno dei gol con cui la Nocerina batté il Nardò a Ugento sul campo neutro. Come mai in quelle due stagioni a livello realizzativo hai reso così tanto? C'erano situazioni tattiche particolari che ti favorivano?
Sì, c'era il mio mister che è Cavallaro, che sta a Gallipoli ora, che era molto molto bravo e faceva lavorare molto bene, anche perché lui ha avuto mister De Zerbi, quindi arrivavamo con molta facilità in porta. Poi lui mi metteva il primo anno come mezzala, dove ho fatto 10 gol, e il secondo anno come punta, prima punta. Lui creava tanto e io mi trovavo sempre lì perché lui mi dava indicazioni e quindi ho fatto 15 gol.
Sì, in effetti quando quest'estate si parlava del tuo arrivo a Nardò si diceva anche questo, no? Della tua capacità di occupare più ruoli, ad esempio quello di mezzala, quello di prima punta, anche se ci hai detto che il tuo ruolo preferito è quello di trequartista. E a questo proposito devo dire che mister Ragno, quando parla di te, parla sempre di Dammacco come di un giocatore che ha appunto le caratteristiche di un trequartista, anche se poi nel 3-5-2 è un ruolo in cui bisogna un po' adattarsi a fare qualcosa di diverso.
Sì,
no? E infatti
certo.
Allora
certo, lui poi ci dà delle indicazioni, o trequartista o mezzala o seconda punta o prima punta, io mi so adattare, quindi quei ruoli già li ho fatti e li so fare anche bene.
Sì.
Senti Gaetano, e se pensiamo al gol dell'ex sbagliamo?
Cosa?
Se pensiamo al gol dell'ex per domenica prossima sbagliamo? Spero di no.
No, non sbagliamo.
Va bene, lo abbiamo già trattenuto tantissimo e quindi non approfittiamo ancora di più della disponibilità di Gaetano Dammacco. Ti ringraziamo appunto.
Grazie
per aver partecipato a questa nostra trasmissione. In bocca al lupo per il proseguo.
Grazie
della stagione.
Grazie a voi.
Ciao Gaetano.
Ciao. Grazie a voi,
viva
al lupo.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Grazie.
Ciao.
Quindi abbiamo ascoltato per la prima volta, no, Gaetano Dammacco, ospite della nostra trasmissione.
Sì, purtroppo, vabbè, lo diciamo a beneficio di chi sta dietro le quinte della regia, ma non di Gianmarco, ma di chi immagina la gestione di Gianfranco, ma di chi immagina come viene strutturata la puntata, no? Il lunedì è complicato avere ospiti calciatori, cioè nonostante abbiano dei doveri nei confronti della società, però una società con un po' di granus salis, non c'è Maurizio Romanello, ma lui avrebbe detto così, capisce che il lunedì è un giorno di riposo, perché poi tutti gli altri giorni, fra allenamenti e quant'altro, palestre, sedute tattiche, sono impegnati, no? Quindi il lunedì è complicato portarli in studio, a meno che non ci sono delle situazioni di calendario, di campionato che permettano che loro stiano sul posto. Gaetano è di Bari, quindi
il lunedì è sempre a casa.
Il lunedì rientra a casa, anche perché ha un bambino piccolo e quindi è giusto che faccia il papà. Però lui, come tanti, attenzione, quindi preferiamo talvolta il collegamento telefonico, che di fatto non cambia nulla, no, verso i nostri radioascoltatori, però magari limita il tempo a disposizione per interloquire con l'ospite, no? Perché bisogna metterlo nella fascia della telefonata piuttosto che averlo lungo l'ora della trasmissione, però è così.
È così, va bene, insomma, abbiamo ascoltato Dammacco, continuiamo ad ascoltare quelli che sono stati i protagonisti della gara di ieri con le solite interviste del post partita. E il nostro Gianfranco Esposito ora ci farà ascoltare Mister Ragno Non so se solo Mister Ragno, se mandiamo, durano 15 minuti addirittura interviste, no, io direi di limitare almeno per adesso a Mister Ragno, e poi se ci sarà altro tempo magari ascolteremo quantomeno l'autore del gol partita, no, Mattia Gennari.
Ma lo sappiamo che adesso sarà così, nelle partite dei big match non avrai grandi opportunità di segnare perché è molto tattica, tutte le squadre non volevano perdere, la si poteva sbloccare perché erano molto attente le difese, la si poteva sbloccare soltanto su un errore del singolo oppure su qualche palla inattiva, e non ci siamo riusciti. Questa è stata la differenza un po' tra noi e Dante, anche se, ripeto, noi abbiamo giocato contro una grandissima squadra, una squadra che secondo me nel periodo invernale ha fatto tanti investimenti. Se guardo un po' la rosa di tutti gli elementi, hanno investito tanto in tutti e tre i reparti, sia in attacco sia a centrocampo, e in difesa hanno fatto tanti innesti. Però ripeto, noi, come hai detto tu, l'abbiamo poteva essere un discorso tecnico-tattico, ma alla fine la pioggia ha reso il campo anche un po' pesante, quindi la geometria poteva essere anche interrotta da qualche passaggio sbagliato, e quindi si è andato più che altro sulla quantità, sul cercare di arrivare in avanti quanto prima possibile e poi di sbloccarla, ecco, con quella palla inattiva. Noi abbiamo concesso, io mi sono arrabbiato con i miei perché abbiamo concesso quella palla inattiva a un giocatore, Strambelli, che è uno tra i più forti calciatori di questa categoria,
sul pallone vostro, la
sul pallone nostro, sì, e loro ci hanno dato, noi siamo passati in vantaggio su una punizione che l'abbiamo conquistata in fascia laterale, però alla fine diciamo che tre punti pesantissimi in uno scontro diretto.
Sì, mister, dopo una serie di partite in cui aveva riproposto sempre più o meno la stessa formazione, oggi ci sono state varie novità. Era in funzione dell'avversario o era...
No, diciamo che Urquizia ha avuto dei problemi fisici, l'abbiamo tenuto al riposo. Danna lo stesso, è arrivato la tagliata, volevamo giocare con non avendo più Urquizia. È chiaro che dovevamo scegliere fra Russo sulla fascia, fra Russo 2004 De Giorgi, e uno e due doveva fare il braccetto. A quel punto, conoscendo Checco, che è uno che spinge tanto, ho preferito far giocare De Giorgi, a sinistra ho fatto esordire la tagliata 2005, che già nei primi allenamenti mi ha dato una grossa impressione.
Buonasera mister, buon anno.
Grazie.
Avrei due domande. La prima, quanta voglia di rivalsa c'era rispetto alla partita d'andata con la Fidelis? E la seconda invece le faccio tre nomi. Uno l'ha fatto lei, la tagliata, l'altro Russo, che ha giocato oggi da braccetto e non da esterno, e il terzo Borgo, che comunque ha avuto impatto sulla partita, ha conquistato lui la punizione dove siete andati in vantaggio e avete sbloccato il risultato.
Allora ti rispondo alla prima. Non c'è nessuna rivalsa perché se ricordate la prima partita dell'andata, noi abbiamo fatto una gita lì, non l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, non per altro, perché ci sono state delle situazioni di chiarimento con la società, io ho dato le dimissioni, quindi diciamo che francamente mi sono assunto io la responsabilità di quella sconfitta perché non l'ho preparata come dovevamo prepararla, e infatti i tre gol di differenza ci stavano tutti quanti, non c'è stata nessuna rivalsa. Adesso noi, dopo un inizio un po' stentato, abbiamo incominciato a giocare, a correre, ad avere quell'autostima per poter esprimere al massimo questa squadra. Questa c'ha qualità, ed è chiaro che abbiamo fatto una serie di risultati utili positivi, 11 partite, 9 vittorie, 2 pareggi. Ti dico la verità, statisticamente una sconfitta ci poteva stare, inaspettata è stata quella con Santa Maria, non ce l'aspettavamo, non meritavamo di perdere, per lo stesso tempo l'abbiamo persa, questi sono tre punti pesantissimi. Poi ci siamo rimessi un attimino alla ricerca di qualche under, perché da noi sono andati via a dicembre 3 under, 4 con il portiere, è arrivato un portiere, sono arrivati poi la tagliata, è arrivato Borgo, come grande è andato via in grosso ed è venuto Enia, quindi alla fine a livello di grande, di over, non abbiamo fatto tanta rivoluzione. Essendo soltanto su una competizione, non era il caso di comprare tanti over, perché alla fine ne abbiamo 13, diciamo che per un campionato di suo ritorno possono essere, diciamo, giusti per poter, entrando sempre con la mentalità da squadra, possono essere giusti per affrontare la fine del campionato, tutti la giorno di ritorno.
Trovare gli equilibri di una squadra che ha raggiunto un suo equilibrio, no?
Perfetto, bravo, bravo. Per quanto hai citato poi tre ragazzi, Borgo ci ha raggiunti praticamente 2 giorni fa, l'ha tagliata 3 giorni fa, quindi ho avuto questi under per pochissimi giorni. Dire tutto quello che già altri per memorizzarli ci hanno voluto parecchio tempo, questi due ragazzi si sono trovati a un certo punto ad affrontare un panorama a livello tattico con palle inattive a favore contro le posizioni, quindi si sapeva che quel errore lo potevano commettere. Borgo è entrato in un momento buono della gara, poi l'ho sostituito non per altro perché avevamo preventivato il vantaggio nostro e gli ultimi 5 minuti i lanci lunghi degli avversari, quindi dovevamo mettere, loro avevano tre davanti centrali, noi dovevamo spostarci con i 4 centrali e quindi siamo passati gli ultimi 4 minuti con la difesa 6 con 4 centrali e 2 esterni, e quindi in quel momento mi serviva più Milli che sa questi tipi di movimenti e non Borgo che è arrivato e appunto dobbiamo ancora memorizzare tutto. Però sia Borgo quando è entrato quei pochissimi minuti, la tagliata dall'inizio, ha fatto un'ottima gara. Russo oramai è una certezza, dove lo metti o metti è diventato per me, io lo reputo un grande, quindi l'ha giocato a sinistra come quinto, a destra come quinto, braccetto di destra, quindi è un ragazzo affidabile, è diciamo l'under dove posso spostare gli equilibri eventualmente durante una gara.
Il gol di Giannati in qualche modo ha ribadito l'importanza del gioco aereo per il nostro.
Ma io ogni tanto li sfotto i miei centrali difensivi, ultimamente gli ho detto se ti ho preso, perché l'anno scorso in C ha fatto 5 gol su palla inattiva, quindi insomma so le sue qualità quali sono aeree, e in quel momento con l'entrata di Addai abbiamo appesantito un attimino anche a livello fisico sulle palle inattive, dove non siamo stati oggi perfetti, quindi Addai ha disorientato un po' la marcatura di Gennaio, dove è arrivato praticamente libero, però Mattia lo conosciamo, un giocatore con grandissime qualità sia umane sia professionali, quindi è un gol che lui secondo me ha cercato in altre partite, però è il giusto premio ad un ragazzo serio.
Mister, in una partita così importante, ritornare in casa e la spinta del pubblico, quanto è stato importante?
Ma io l'ho sempre detto e ripetuto, noi fino alla sconfitta, prima della sconfitta con Santa Maria, eravamo la squadra che avevamo fatto più punti in casa a Matino, però a livello di organizzazione io devo ringraziare questi ragazzi perché, ti sono sincero, allenarsi a Galatoli ogni giorno su un sintetico più piccolo, poi la domenica vai a Matino a giocare in casa, dove un campo dove bello, dove le squadre vengono se la giocano ad armi pari con un pubblico di 300 persone, io abbiamo fatto tantissimi punti, siamo, mi sembra, la seconda, nel giorno di andata eravamo la seconda squadra per aver fatto più punti in casa. È chiaro che avere un pubblico del genere ti dà quella spinta fino all'ultimissimo secondo, perché il gol al 41esimo è stato proprio anche la spinta loro che ci ha dato quella carica in più per dare qualcosa in più e sbloccare il risultato.
Mister, io le volevo chiedere, in un calcio in cui si parla molto di corto muto, quanto è importante vincere?
Che si non ho capito.
Corto muto, non so se è vincere.
Giovane però è già con la parlantina.
Quanto è importante vincere queste partite 1-0?
Io preferisco vincere tutte 1-0 per 34 partite, però la statistica non me lo consente, perché alla fine si deve guardare soltanto l'obiettivo finale, parliamoci chiaro. A me piace essere bello in alcune circostanze, mi piace essere concreto in altre circostanze. Quando ci sono i big match sarà difficile vedere 10 palle gol, 5 da una parte e 5 dall'altra, c'è molto equilibrio, la sbloccano le palle inattive e la qualità del singolo. Quindi oggi l'abbiamo sbloccato con la palla inattiva, siamo stati bravi a non concedere quasi nulla ad un Andria che, ripeto, e per me è una grande squadra, ben allenata, perché conosco anche Pasquale, e quindi è un delle grandi di questo girone, che sicuramente fino alla fine se la giocherà con gli altri 4-5.
Grazie mister.
Allora, siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato Mister Ragno, ieri diciamo si è dilungato parecchio anche perché c'era una sala stampa abbastanza zeppa, no? Di inviati che erano venuti per seguire questo evento, questo ritorno del Nardò, poi c'erano le televisioni.
Perché, voglio dire, l'Andria ha dalla sua, diciamo, i diritti acquisiti per le gare esterne dalle due TV pugliesi, quindi chiaramente loro inviano
i loro inviati, no?
Sì, la delegazione necessaria.
Lo storico Peppino Ernesto, no? Sì. Di Telesveva, che da forse da 40, da 50 anni che segue l'Andria.
Sì, che ieri proprio non stava proprio in brodo di giuggiole, ma insomma, però è una persona da ammirare comunque, perché quando vedi queste presenze decennali, cioè decennali,
sì,
è dire poco, ma che stanno sempre lì e che fanno i chilometri, insomma, no? È bello vedere che c'è sempre la passione intatta. Poi le gare finiscono bene o male, però col passare degli anni te ne fai una ragione, no? Cerchi di dimenticare subito il risultato, che ieri ai lui non è stato dalla parte della...
Sì, Peppino Ernesto, io lo ricordo già ai tempi della C2, che era sistematicamente veniva a Nardò quando giocava l'Andria. All'epoca collaborava, mi pare, con Telenorba anche, quindi
può essere, sì.
Quindi diciamo davvero è un giornalista storico della piazza andriese. E insomma, diciamo, Ragno ha parlato anche di questi nuovi acquisti, di un altro giocatore che non è stato ufficializzato, ma che comunque, diciamo, sicuramente farà parte dell'organico del Nardò, un altro ex Virtus Francavilla.
Elienian, sì, sarà tesserato a breve.
Questo giocatore che però è un over, no? Mentre
sì, over.
È stato un mercato incentrato prevalentemente sull'ampliamento del parco under, anche perché, come diceva Ragno, parecchi under sono andati via. Enian invece mi pare che sia un centrocampista che può anche giocare da esterno, insomma.
Sì, però diciamo fra gli over è andato via Ingrosso, no? Che è tornato al Francavilla. E quindi è stato preso Enian, insomma, per non lasciare nulla di intentato in caso di infortuni, indisponibilità e quanto possa accadere nel corso di un campionato.
Sì, diciamo che con l'ingaggio di La Tagliata è stata colmata una lacuna, diciamo, no, in effetti c'era Ingrosso che era un esterno sinistro, però dal momento in cui Ragno ha deciso di giocare lì con un under, finora era sempre un destro che era stato adattato in quel ruolo a sinistra, no? Molto spesso Russo. Sì. Adesso finalmente c'è un sinistro che gioca a sinistra.
Sì. Anche se Russo, come abbiamo sentito dalle dichiarazioni, di fatto è diventato un jolly, no? Oltre ad essere un calciatore buon per noi, che non dimostra affatto di appartenere alla fascia under, dimostra tanta versatilità nel momento in cui può essere impiegato da difensore, da esterno, insomma anche da attaccante, perché ha fatto gol importanti come a Fasano. E ieri c'è stato l'esordio, come ho detto prima, che mi ha un po' sorpreso che sia avvenuto in contemporanea per entrambi e soprattutto da titolare di La Tagliata. Quindi abbiamo iniziato con 2005, Ceccarini e La Tagliata, con il nuovo arrivato che secondo me ha fatto una buona partita. Non è facile per un ragazzo di 18 anni mettersi nei panni da titolare in una squadra che ha degli obiettivi importanti in un contesto di ieri non proprio ordinario, no? Di questi campionati. Quindi lui lo ha fatto bene, e ci metto anche Borgo, perché Borgo che è stato sostituito sempre per motivi tattici, attenzione, lo ha pure sottolineato lo stesso mister, però Borgo nel colpo di tacco di De Giorgi si è conquistato la punizione decisiva. Quindi due ragazzi che hanno fatto bene e che sono stati premiati, diciamo, da questo esordio fatto con autorità, con la voglia di far bene. C'è stata qualche sbavatura nel controllo del pallone di La Tagliata, però dobbiamo dire che il terreno era scivoloso perché ha piovuto nel prepartita, non era proprio facilissimo il controllo della palla, ma quel che conta non è tanto il controllo della palla, anche se può essere decisivo, quanto l'intelligenza nell'occupare lo spazio giusto al momento giusto, di fare quello che ti chiede il mister. Questo il ragazzo l'ha fatto alla grande, così come l'ha fatto anche Borgo. Sono stati due soldi importanti, due 2005 che ci mancavano, perché con l'uscita di Ciannamea di fatto eravamo sprovvisti dei 2005 che per fare, diciamo, per non rimanere sorpresi, l'avevamo aggiunti dalla nostra juniores, no? Mi riferisco alla gara di andata proprio con l'Andria, quando schierammo Doria come 2005 e quando abbiamo inserito nel gruppo della prima squadra un ragazzo che si chiama Lobasso, che è stato inserito anche nella distinta, molto bravo, della juniores. Apro e chiudo una parentesi a questo proposito, perché nel settore giovanile abbiamo conquistato la seconda fase del campionato, perché con la riforma che c'è stata l'anno scorso tutti quanti iniziano dalla fase provinciale, poi vi è una qualifica, si scatta di livello nel momento in cui si vincono i rispettivi gironi e si formano 48 squadre con 6 gironi, con 8 gironi da 6 dalle vincitrici di ogni rispettivo torneo provinciale.
Quale categoria di...
Mi riferisco all'Under 17 e all'Under 15. L'Under 17 e l'Under 15 hanno vinto i rispettivi gironi e sono scattati alla fase regionale che sta per iniziare. Poi da lì ci sarà un'ulteriore scrematura fino ad arrivare ai campioni del livello regionale. L'anno scorso siamo arrivati alla semifinale con gli Under 17. Quest'anno speriamo di riproporci e magari chissà se riusciamo a diventare campioni regionali, però ci sono dei ragazzi nella categoria allievi di prospettiva juniores che sono molto interessanti e che sono stati anche selezionati nella rappresentativa di categoria regionale. Sono al momento ufficialmente abbiamo Paolo Rian Simba, che è un ragazzo di colore, che di origini congolesi, ma che è italiano a tutti gli effetti, nato perché è stato naturalizzato italiano, ed è stato chiamato nella rappresentativa regionale delle allievi Under 17, che è molto, molto promettente questo ragazzo. Quindi non è escluso che fra un po' ce lo ritroviamo nel giro della prima squadra. Vabbè, ho divagato un po', ma è necessario dare anche un po' di luce
al settore
giovanile. Sì.
Sì, il nostro tempo ormai sta per scadere, abbiamo già anticipato con Dammacco quello che sarà il prossimo avversario, la Paganese. Paganese che all'andata riuscì a conquistare un punto a Matino, anzi rischiò anche di conquistarne tre, poi diciamo una parata maldestra di Pinestro, sì, portiere, sì, che ieri forse era squalificato, non era in porta.
Guarda, ti dico la verità, con tutto il calciomercato, con rimpasti e quant'altro, ho smesso di seguire le formazioni avversarie, perché speriamo di farmene una, diciamo di mettere dei paletti a brevissimo, quindi non so che fine ha fatto questo portiere.
No, penso che la sua mancanza fosse temporanea, perché è stato quasi sempre lui, insomma, il titolare della...
Io posso, ho solo una speranza che ci possa magari essere il pubblico, perché come ricordiamo la trasferta di Angri non fu permessa ai tifosi del Nardò per motivi di territorialità, potremmo... non perché ci fossero rivalità con l'Andria o qualche pericolo, no, però
magari una rivalità che diciamo in zona, poi la rivalità, diciamo, incidenti sono successi con i tifosi della Nocerina un paio d'anni fa, quindi siccome Pagani e Nocera sono abbastanza vicine,
ecco, c'è il rischio, mi auguro che non ci sia una nuova inibizione alla trasferta.
Sì, però sulla base del precedente mi sembra che abbastanza difficile che questa volta si cambi opinione a distanza di poche settimane. Comunque attendiamo quelli che saranno le decisioni ufficiali degli organi preposti, no, a stabilire quali tifoserie possono muoversi liberamente, quali invece non hanno tale possibilità per tutta una serie di motivazioni che in questo caso sarebbero di sponda, no? Non per problemi con la tifoseria che si va ad affrontare, ma con tifoserie vicine.
Comunque una gara complicata, Paganese si è portata quasi ai limiti della zona playoff, quindi è una squadra quadrata di categoria, proprio se vogliamo prendere la squadra tipica della Serie D che naviga in zone tranquille senza ambizioni e senza preoccupazioni, diremmo proprio la Paganese, perché è quella che più identifica la squadra tipo, no, di questa categoria.
Sì, anche perché la Paganese, avendo fatto per tanti anni la Serie C, ha naturalmente un settore giovanile, può contare su un settore giovanile importante, no? Perché la Paganese in Serie C molto spesso ha dato anche spazio ai giovani, e se li è ritrovati utili per il campionato di Serie D, perché è chiaro, ci sono anche giocatori di esperienza, però ci sono tanti giovani molto bravi, molto rapidi, veloci, lo vedemmo proprio in occasione della partita d'andata, quindi è una squadra insidiosa per questo motivo. Attraversa un ottimo momento, viene da 5 risultati utili consecutivi, 3 vittorie, 2 successi consecutivi, il 2-1 con il Fasano casalingo prima della sosta, e poi la vittoria di ieri a Barletta per 1-0 con un gran gol di Faiello, no? Una di quelle traiettorie aeree che praticamente contro le quali si può far ben poco, che è andata ad insaccarsi proprio all'incrocio
Dei io dice Faiello, ieri si sono dati la mano. Anzi il piede.
Non dimentichiamo che questa serie positiva della Paganese è iniziata con un pareggio sul campo dell'Altamura, quindi per dire come sia davvero.
Perciò dicevo, sono le tipiche squadre di categoria che tutto possono e tutto sia in positivo che in negativo, quindi mi auguro che questa serie di 5 partite possa bloccarsi per farci, insomma, dare qualche speranza di
accorciare ancora sull'Altamura.
È certo che riceverà comunque il Manfredonia, se non sbaglio, che è una partita mi sembra sì, ci sarà un Altamura Manfredonia, quindi anche il Manfredonia fuori casa diventa pericoloso.
Eh sì, ha già fatto parecchie sorprese, no?
Sì.
L'unico precedente risale alla stagione 93-94, c'era Guido Colangelo, no? Sì. Allenatore abruzzese in panchina.
Tralascio i particolari del pubblico in quella circostanza. Poi te li racconto a microfoni spenti.
Ma ti riferisci alla gara che si giocò?
Alla gara di andata a Pagani.
A Pagani.
Sì, sono passati 30 anni, ma ci fu un'accoglienza particolare sui nostri calciatori da parte dei tifosi della Paganese.
Inardo comunque vinse quella partita per 2-0 con gol di Vantaggiato e del Rosso, speriamo che sia di buon auspicio. Possiamo fermarci qui, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Gianfranco Esposito, a curato.
Io vorrei fare degli auguri, ma in anticipo non si possono fare, per cui dice che porta male, però qualcuno riceverà gli auguri domani.
D'accordo, vedremo chi sarà il fortunato. Grazie ancora, un saluto a Fernando e a lunedì prossimo.
Buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche.